piacere e l'onore di accogliere all'indotto Aleida Guevara con Maurizio Chierici.
Yeah. No, a noi sapevamo chi eravamo, che eravamo la famiglia, ma no, come era.
Allora, sua madre quando ricorda il marito, lo ricorda come il cesso o come il cesso?
Lo ricorda come il cesso. E che io quando conosci a mio papà, già era il cesso. Entonces questo nome también entrò dentro di sua vita e allí si innamorò di lui, siendo il Che Guevara. Así que sí, lo recuerda como el Che.
Mi madre lo ricorda come il Che, perché quando si sono conosciuti, che mio padre era già noto come il Che, è entrato quindi nella vita di mia madre come il Che Guevara, si è innamorata di lui, quando Che Guevara, e quindi così lo ricorda come il Che.
Io vorrei cominciare dall'inizio, cioè, il suo inizio, non quello della madre, poi parliamo del libro. Perché queste cose ci sono anche nel libro, le ricorda la madre, ma a lei le ha vissute. Quando ha visto l'ultima volta suo padre? Nel libro era contrario.
Bueno, realmente mi mamma non cuenta la ultima vez che io vi a mi papà. Ella narra nel libro la ultima vez che mi papà nos vio a nosotros. Le explico la diferencia. Quando mi papà parte para el Congo, yo tenía 4 años y medio. Y yo recuerdo ese momento. Él está en el cuarto que compartía con mi mamá. Ella tiene sobre el hombro la cabeza de mi hermano más pequeño, que acaba de nacer. Y mi papá, con su mano grande, está tocando la cabeza del bebé. Yo solo tengo 4 años y medio, pero esa escena se quedó marcada para siempre en mí por la ternura con que ese hombre estaba tocando al bebé.
Posso dire l'ultima volta, non posso dire l'ultima volta, forse che ho visto lui, ma l'ultima volta in realtà è stato lui che ha visto me, e già farò capire la differenza. Mio padre, quando è partito del Congo, io avevo 4 anni e mezzo, e ho un'immagine molto nitida. Mio padre e mia madre erano in camera loro, e mia madre aveva in braccio il mio fratellino più piccolo, neonato, e il bambino aveva la testa appoggiata sulla spalla della mamma, e mio padre aveva delle mani grandi, forti, accarezzava, e io ricordo a vedere questa immagine la tenerezza con cui appoggiava la sua mano sulla testa di questo fratellino neonato. Questa scena mi è rimasta molto impressa, mi ha colpito molto e mi ha accompagnato tutta la vita, questa tenerezza.
È che quando è regressa del Congo, entra a Cuba clandestinamente. Él no quería regresar ya a Cuba porque se había despedido oficialmente de mi pueblo. Pero Fidel lo convence de que el mejor lugar que él tiene para prepararse para nuevas batallas es Cuba. Y logra que mi papá entre nuevamente a Cuba. Pero la condición era que nadie podría saberlo. Solo un grupo seleccionado de compañeros y mi mamá, por supuesto. Ya casi al partir para Bolivia, él quiere ver a sus hijos. Pero por eso digo que es la última vez que él nos ve a nosotros. Porque nosotros no sabíamos que ese hombre era mi papá. Estaba transformado, era otra persona. Cuando yo lo vi aquella noche, jugamos, comimos juntos, pero después yo me caí y me di un golpe en la cabeza. Mi padre me tomó en sus brazos. De alguna manera, él comunicó que había algo especial, que había un sentimiento muy hermoso. Pero yo me confundí porque yo no sabía que era mi papá. Y le dije a mi madre, mamá, yo creo que ese hombre está enamorado de mí. Aveva saltato il popolo cubano, ma Fidel lo convince che il miglior posto per prepararsi alle azioni successive sia proprio Cuba, e riesce a far sì che il Casini rientri a Cuba. A una condizione: nessuno doveva essere consapevole del fatto che lui fosse di nuovo a Cuba, quindi lo sapevano pochissime persone, era un tipo strettissimo di posto, e ovviamente c'è lei, la mia madre. E pochissimo prima di partire per la Bolivia, manifesta il desiderio di rivedere e salutare i suoi figli, ma è appunto questa la differenza, perché lui è già trasformato e camuffato, diciamo, sotto altre spoglie, e quindi lui vede noi, ma noi in realtà non sappiamo assolutamente se si tratta di mio padre, era trasformato in un'altra persona fisicamente. E comunque quella sera è stata una sera molto piacevole, noi sapevamo che lui era un amico di papà, giocavamo, abbiamo mangiato, e io ho fatto uno scivolone, sono caduta, ho battuto la testa molto forte, mi sono fatta male, e lui immediatamente mi ha preso, mi ha sollevato, mi ha preso in braccio. E io ho sentito il grandissimo affetto con cui quest'uomo, che per me doveva essere uno sconosciuto, mi prendeva in braccio, mi teneva, e ho sentito questo grandissimo, forte sentimento. E non essendo io consapevole del fatto che fosse mio padre, mi sono sentita un po' confusa, non ho capito bene quale fosse questo sentimento, che sentivo e ho tentato male, ma lo sai, secondo me questo uomo è un po' innamorato di me.
Bisogna dire com'era, si era trasformata, si era rappato i capelli, oggi molto di moda, allora molto meno, e portava degli occhiali fessi di vetro, e per attenuare l'accento argentino aveva messo delle protesi in bocca, ma non parlava, stato un po' meno trascicato. Solo che lei, a un certo punto, quando era, lei mi ricordo del padre, nei racconti della madre, nessuno beveva vino a tavola. E invece questo signore, amico del padre, si era presentato così, continuava a bere anche vino. E allora lei, da bambina, dice: tu non sei amico del mio padre, perché mio padre non beveva vino, tu bevi vino. C'erano questi piccoli storie familiari. E quindi il libro è un libro che non racconta nulla di nuovo rispetto alla storia ufficiale, però guarda la storia con altri occhi, gli occhi esterni e gli occhi della moglie del genere, quindi la storia del Congo, il viaggio del Congo, il viaggio a Praga, viaggi anche misteriosi, soprattutto le lettere. Una volta lei aveva detto che la madre ha molte lettere, non so quante carte tiene. Queste lettere sono rimaste in gran parte non conosciute, private, pubblicate, giustamente. Qui ve ne sono brani di alcune che danno l'idea della tenerezza e anche delle tensioni che correvano tra un padre che prima che esso si chiamava Che o si chiamava Ernesto, e che nelle clandestinità anche africane si chiamava Ramon, si chiamava Ramon. C'è questa tenerezza. E c'è questa partecipazione ad una storia che già conosciamo, vista dalla donna e vissuta dalla donna quando va in Africa. Ecco, una cosa molto curiosa è il viaggio a Praga di sua madre. Io faccio una premessa e poi magari risponde cosa sa di Praga. Dice: è tornato dall'Africa al congresso di Algeri del 61, denuncia il modo di comportarsi dell'Unione Sovietica, che era estremamente ambigua, combatteva a forniva di armi i guerriglieri che contrastavano i poteri, che alle volte erano multinazionali, ma contemporaneamente vendeva armi anche alle multinazionali e ai paesi che combattevano la guerriglia. E questo c'era denunciato al congresso di Algeri, e a questo punto non è tornato a Cuba, è andato a Praga. E a Praga non l'hanno raggiunto a lei. Che ricordò la sua madre di quel viaggio di Praga?
Son recuerdos muy lindos que están escritos en este libro, con mucho trabajo, porque solamente recordarlo, mi mamá comenzaba a llorar. Praga es quizás un lugar que ella va a recordar siempre, con mucha ternura. porque son los últimos días que están juntos, después se vuelven a encontrar en Cuba, pero ahí están ellos dos solos, solitos, y es como una verdadera luna de miel que nunca habían disfrutado, a pesar de que no podían casi salir de la casa. Yo me los imagino tomados de la mano, utilizando cada segundo de tiempo para tocarse, para sentirse, para poder hacer mucho más grande ese amor que sentía.
Sono molti molti ricordi belli, dolci, che sono narrati nel libro, un libro che è costato un poco sforzo sicuramente a mia madre per scriverlo, perché nel momento in cui iniziava comunque a rievocare questi momenti, mentre scriveva il libro la mamma si metteva a piangere. E di Praga sicuramente conserva un ricordo di grandissima tenerezza. Sono gli ultimi giorni che passano insieme, è vero, si rivedranno poi successivamente ancora a Cuba, ma quella è l'ultima volta in cui loro sono loro due da soli, insieme, come se potessero finalmente avere la loro luna di miele che non avevano avuto. E è vero anche che non potevano uscire da casa, però provo a immaginare questa grande tenerezza, che si tenevano per mano, la possibilità di guardarsi, di toccarsi, di sentirsi. È un modo, un momento per rendere ancora più grande questo loro già grande amore.
Sì, è una storia molto tenera tra marito e moglie, che si vedono come si vedono in modo complicato, anche in Africa era la stessa cosa. Però la storia reale, nel fondo, è una storia dura. Tangè praticamente non esiste, praticamente, non esiste tra virgolette. Però il Tangè, che non è gradito da Mosca, ne mette in grado di imbarazzo. E lui sceglie di andare e di allontanarsi per non imbarazzare la propria presidenza. Poi lui racconta nei suoi diari altre cose divertenti su Praga. Per esempio, prima che arrivasse a Reina, la moglie, aveva solo la possibilità di andare in cinema di fronte, lui e gli altri amici cubani che erano con noi. Solo in quel cinema potevano andare. E per 7 volte vede il film di Olimpiadi di Tokyo 1960. Non poteva vedere altro, perché era il permesso che aveva. Quando arriva la moglie si prende delle libertà e rischia anche qualcosa. Ecco, poi sparisce e poi un giorno arriva la notizia della morte. Gli ha detto sua madre o l'ha detto a Fidel?
A me?
Sì.
Bueno, primero quería aclarar algunas cosas, con su permiso. Mire, cuando mi papá habla en Argel, hace una crítica fuerte al sistema socialista en general, porque a veces estos países, ya con un desarrollo, olvidar que cada movimiento de liberación en pequeños países del mundo y sobre todo en los países subdesarrollados eran importantes, porque cada pueblo que se libere todavía hoy es una base económica que se le resta al gran imperio capitalista. Y a veces no entendían bien esta situación y no apoyaban como debía ser a los movimientos de liberación nacional. En ese sentido es que está dirigida la crítica del Che en el discurso de Argel. Pero en este libro mi madre también reconoce que mi padre admiraba al pueblo soviético, porque es un pueblo que luchó duramente, que fue capaz de pasar momentos muy difíciles y construir una sociedad diferente, que por errores humanos después no sigue desarrollándose, pero no podemos de ninguna manera olvidar que gracias a este país, a ese gran pueblo, el mundo supo que se podía vivir de otra forma.
Innanzitutto, con suo permesso, vorrei chiarire degli aspetti. Perché quando mio padre, Sanega, parla ad Alcei e critica il sistema socialista in modo generale, in realtà è un momento in cui si evidenzia la sua critica e rivolta a tutto il paese che dimenticano, tralasciano il fatto che esistono dei movimenti di liberazione nazionali, anche di piccoli paesi, stati nel mondo, e che sono comunque dei movimenti estremamente importanti, perché ogni popolo, il piccolo popolo che riesce a liberarsi, ha fatto uno sforzo grandissimo e costituisce una base importantissima. Però forse questo non era compreso e quindi non era dato il giusto sostegno a tutti questi movimenti di liberazione nazionali. Ed ecco la critica appunto di mio padre, dice Alessia, nel suo discorso tenuto ad Alicei. Ma a leggere il libro comunque si capisce anche, mia madre lo riconosce, che papà comunque amava molto il popolo sovietico, perché era un popolo comunque che non si arrendeva, un popolo forte, che lottava, che aveva attraversato e superato i momenti estremamente difficili, benché a causa di errori umani poi non siano andate avanti le cose come era auspicabile all'altro. Però bisogna ringraziare comunque questo grande popolo perché è riuscito a far sì che nel mondo alcuni paesi, insomma, che è stato alcuni paesi hanno saputo che fosse possibile vivere un mondo diverso.
Fidel sempre ha sido una persona muy importante en nuestras vidas. Siempre ha estado muy cerca de nosotros. Y cuando muere mi padre, él quería darle la noticia, pero mi madre pensó que era su deber hacerlo. De todas formas, ella no lo hizo directamente. Yo no recuerdo que mi mamá me haya dicho su padre murió. Yo solo recuerdo a mi madre llorando, muy, muy destruida ese día. Y ella leyó la carta de despedida que mi padre deja para nosotros, para sus hijos. Cuando ustedes leen esa carta, ¿qué dice? Alejita, Camilo, Celia y Ernesto, si leen esta carta será porque ya yo no esté entre ustedes. Y así continúa la carta. Y al final, él dice un beso grande de papá. Yo tenía 6 años, casi iba a cumplir 7. Y aquella noche supe por primera vez que mi papá había muerto. Uní la primera parte de la carta y el final, pero sobre todo lo que yo recuerdo es la voz de mi madre leyendo. Y ese dolor que había en ella, y que ustedes seguramente van a percibir cuando lean el libro.
Ernesto, se leggete questa lettera, è perché io non sono più con voi. E poi c'è la lettera pubblicata, la potete leggere, e poi la lettera si conclude con un bacio grande da papà. Io avevo 6 anni allora, e per la prima volta me lo ricordo benissimo, quella sera io ho capito che mio padre era morto. Ho riletto l'inizio, la fine della lettera, e ho capito che papà non c'era più. E il ricordo comunque che conservo di quel momento è la voce di mia madre, una voce piena, carica di dolore. E questo dolore può, leggendo le pagine del libro di mia madre, sicuramente chiunque legge il libro riuscirà a capire.
E tutti allora i giornalisti fanno solo delle ipotesi, diceva sarà l'Unione Sovietica che non vuole, non lo so, può darsi che siano leggende metropolitane oppure le cose che scrivono i giornalisti a volte quando non sanno cosa scrivere. Però questa cosa si spesa. Tant'è che nell'88 già Di Minava ha intervistato tutti, le carte del Minare, uno che conosce molto bene Castro, conosce molto bene Cuba, questo ha detto tutto. Già Di Minava ha intervistato Fidel Castro e montato il film, avrei intervistato sia Luigi Bobbio, il professor Luigi Bobbio di Torino, che sia me, ci ha fatto vedere il premontato che c'era una sigla che era Guantanamera. Allora io avevo ricevuto in regalo da un amico cubano una cassetta registrata in casa, come facciamo ogni tanto noi copiando quello che ascoltiamo alla televisione o registrando quello che cantano gli amici. E la cassetta era la famosa canzone "Resta sempre il comandante Che Guevara". Non si era, io non l'avevo mai sentita suonare in tanti anni attraverso di visita alla radio. È una canzone sconosciuta oggi, in ogni caffè, in ogni albergo, le orchestre suonano, le orchestrine e anche le orchestre, la suonano e la cantano 20-30 volte al giorno. È diventato quasi l'inno ufficiale, purtroppo anche dei turisti, non che i turisti siano personaggi superficiali, ma insomma ne fanno un uso un po' troppo così quotidiano e forse anche fuori luogo, però insomma è bello ascoltare. Come mai questo parentesi di silenzio si sia rotto nel momento in cui è caduto il muro di Berlino?
Eso es, depende de quién lo diga, porque el Che estuvo presente desde el primer momento que partió de Cuba. El problema es cuánto se siente adentro en un pueblo el amor a un hombre que respeta y quiere. Entonces, por ejemplo, la canción de Carlos Puebla, durante muchos años, cuando se cantaba en Cuba, la gente lloraba. Entonces no se podía cantar frecuentemente. Con el tiempo, uno se va acostumbrando también a las ausencias. Y en ese sentido, hoy se puede escuchar en los hoteles cantándolos a los turistas. Pero todavía, cuando se canta en un centro de trabajo cubano, en una casa cubana, la gente se emociona. Entonces es diferente. Son momentos de la vida de un pueblo diferente. Pero la presencia del Che siempre estuvo. Hay anécdotas magníficas de mi pueblo, de gente que aún sin conocer personalmente al Che, pero cuando veían que algo no estaba mal, bien, decían, oh, si el Che estuviese, esto sería diferente. Es una manera de reconocer que sigue presente este hombre en tu pueblo. Pero es muy difícil para la gente que va a Cuba poder observar a un pueblo desde dentro. Las realidades hay que vivirlas día a día, codo con codo con los hombres y mujeres de un pueblo para poder tener realmente una idea de cómo se vive y cómo se siente.
dipende comunque da chi lo dice che è mancato per un periodo questa presenza forte del CE. Il CE in realtà è sempre stato presente a Cuba, perché era una presenza appunto distintiva, perché quando si sente, si trova amore verso un uomo al quale si porta rispetto, al quale si vuole bene, la presenza c'è sempre. Comunque, la canzone di Carlos Cuevla per molti anni ha fatto piangere ogni cubano nella televisiva, e forse per questo non veniva ascoltata così spesso, perché provocava una grande emozione, una grande commozione. Poi col tempo ci si abitua poco a poco a tutto, ci si abitua anche alle assenze, ed è vero, oggi questa canzone viene sentita nei bar, nei caffè, negli alberghi, tutti la possono ascoltare, però è molto diverso quando viene ascoltata in un albergo, da un gruppo di turistiche, rispetto a un posto di lavoro o in una casa dove ci sono dei lavoratori, dei cittadini cubani, perché sicuramente si percepisce molto di più l'emozione, loro continuano emozionati. Comunque è chiaro che è diverso, Cuba ha passato momenti diversi, ma questo non significa che la presenza del cielo ci sia stata sempre costantemente in tutti questi anni. Ci sono degli aneddoti fantastici che riguardano cubani, cittadini cubani che non hanno mai comunque conosciuto e incontrato mio padre, che quando vedono di qualcosa va sporco dicono: ah, se ci fosse il cielo sicuramente le cose andrebbero meglio, sicuramente questo non sarebbe successo. Perché la sua presenza invece continua a essere estremamente marcante per tutto il popolo. Però è anche molto difficile comunque conoscere dall'interno un popolo come il popolo cubano, è molto difficile conoscere le emozioni, che prova le emozioni, perché sono stanno lì accanto, gomito a gomito, che si capisce veramente come questo popolo vive e che cosa questo popolo sente.
Sì, va bene.
Sì, una cosa che mi pasó a mí personalmente. En el extremo más oriental de Cuba, en Maití, que es la punta del Caimán, allí hay muchos problemas económicos todavía hoy. A veces uno va por caminos que todavía no son asfaltados. Y las viviendas tienen muchas dificultades económicas. Allí conocí a un grupo de niños de una organización, la más joven que hay en Cuba, que son los pioneros. Ellos se nombraron los Ernesticos. Estos niños se habían organizado en un grupo solamente los mejores en las clases. Solo los más disciplinados y los que tenían mejores notas podían entrar a este grupo. En el año que yo les estoy contando estos hechos, Cuba estaba en pleno periodo especial, quiere decir, en un periodo económico brutal. Habían adultos, los padres de estos niños, se habían casi negado a recoger el café. Estaban cansados, estaban a veces con muy poco ánimo para seguir en la lucha. Y este grupo de niños, los Ernesticos, decidieron recoger ellos el café que sus padres no estaban recogiendo. Lo que provocó, por supuesto, que los adultos se sintieran avergonzados y junto a sus hijos trabajaran entonces perfectamente.
C'è un meritorio, per esempio, che si è verificato anni fa nella punta estrema orientale dell'isola Maiti, una regione estremamente carente che ha attraversato attraverso grandi problemi economici dell'isola. È una regione dove molte strade ancora non sono asfaltate, le abitazioni sono molto carenti, mancano. Ebbene, un gruppo di bambini si era riunito, si era organizzato, si erano un gruppo di pionieri e si erano autobattezzati los Ernesticos, in memoria appunto del Sé. E avevano organizzato appunto questo gruppo ed erano i ragazzini migliori delle scuole, quelli più disciplinati più, esatto, quelli che avevano i voti migliori di ogni classe che potevano aderire a questi gruppi, quindi era sicuramente molto in gamba. Cuba allora attraversava un momento molto particolare, nel pieno cosiddetto periodo speciale, da un punto di vista economico veramente attraversava una fase terrificante. E i genitori, gli adulti, i genitori stessi di questi bambini erano assolutamente stanchi, demotivati, avevano perso ogni forza, ogni desiderio di lottare, addirittura si erano rifiutati pure di fare la raccolta del caffè. Ebbene, i loro figli, i miei appunto, vedendo che i genitori avevano pure abbandonato il lavoro del campo, non avevano neanche fatto la raccolta del caffè, si organizzarono e andarono loro al posto dei genitori per fare la raccolta. A quel punto i genitori si resero conto, cioè provarono una profonda vergogna vedendo che i ragazzini che sapevano meglio di loro e si sono insieme e sono andati e si sono rimessi in movimento.
Sì, ha ragione, proprio così. Il periodo speciale, il periodo duro, Cuba si è trovata senza zucchero, senza benzina, senza un appoggio economico, insomma, gli era crollata la grande spalla dell'Unione Sovietica, ha dovuto fare i conti con l'isolamento, eccetera, ed è la fatica. E in quel periodo, non solo mancando la frontiera sovietica, che era la tema di Mosca, la figura del Che è ritornata popolare pubblicamente, non è sempre stata, come ha detto Laine, pubblicamente popolare, ma anche l'idea che nei momenti difficili lui avesse saputo reagire continuava a essere ripetuto dalla gente. Non solo dalla gente di Cuba, era il momento in cui, come dice García Márquez, Cuba aveva aperto una breccia nel mondo latino, facendo capire che si poteva fare anche da soli, un po' utopistico, ma comunque si poteva rispondere con dignità a certe pretese di un liberismo che stava diventando galoppante. Io ricordo che una volta, andando da Lima alla Paz, al passaggio tra la Bolivia, tra il Perù e la Bolivia, del Desaguadero, nella frontiera del Desaguadero, era il 1972, in Perù c'erano dei generali di sinistra per pochissimo tempo. E i ritratti, il famoso ritratto di Cuba del Che, erano stampati in nero sui bordi, non so come si chiamano, quelle alzate che ci sono per tenere le merci nei campi. Appena passata la frontiera, dall'altra parte c'era Banda, c'era coloro che avevano ucciso il Che. E queste paratie si giravano, e l'altra paratia che sostituiva il Che fa quasi la storia un po' dell'America Latina, c'era scritto Todo va bien con Cuba. Questa era la risposta che fa parte. Però questa popolarità è anche oggi, metà della gente, per quasi i 500 che sono qui, non erano ancora nati come noi. I ragazzi che cosa sanno? Non lo so cosa sanno, che quelli che sono qui sono praticamente tutto, ma tanti altri che non sono qui dicono le stesse cose. Io ricordo all'università c'erano molti ragazzi che venivano da licei, da scuole medie, Salvatore Allende, e nessuno sapeva bene che era Salvatore Allende, ma quando si diceva al centro si lo sapeva, anche se in Italia non mi pare che sia una scuola dedicata al segretario. Quindi è questa idea del sacrificio e della gioventù. Ecco, questa è stata un po' l'idea di Cuba, l'idea del sacrificio e della gioventù. Ma Cuba è ancora così importante in America Latina, perché García Márquez dice ha aperto una breccia. Altri dicono che è soprattutto nostalgia di un periodo di speranza, una nostalgia che invecchia anche in Italia, così che invecchia man mano che le persone invecchiano e si creano nuove illusioni, nuove interpretazioni. È vero oppure no?
Cuba sigue siendo una esperanza, sobre todo para los pueblos del llamado tercer mundo, para los pueblos que ven reflejada en Cuba una posibilidad real de vivir de otra manera. Las cosas se dicen fácilmente, pero piensen en un país del llamado tercer mundo, donde más de 500 años de explotación lo han expoliado prácticamente de sus riquezas naturales. Y encima de todo esto, está bloqueado económicamente por la potencia económica y militar más poderosa del planeta. Y a pesar de esas cosas, hoy Cuba tiene 25.000 profesionales de la salud trabajando junto al pueblo de Venezuela. tiene 4.000 médicos trabajando junto al pueblo de Bolivia. Tiene miles de hombres y mujeres trabajando en muchas partes del mundo, ayudando a otros pueblos, aún con el sacrificio humano que eso conlleva y con las mismas escaseces económicas que todavía sufrimos. Entonces eso le tiene que dar una idea de cómo este proceso revolucionario ha ido forjando hombres y mujeres con una gran capacidad de amar, con una gran capacidad de entregarse a un ideal. Ninguna obra humana es perfecta, nunca. Por tanto, también en Cuba se cometen errores. Pero ¿saben una cosa? El pueblo cubano, como cualquier otro pueblo del mundo, se ha ganado el derecho de resolver sus problemas internos nosotros mismos, sin la intervención de nadie más. Y algo más, hoy prácticamente el único pueblo en el mundo que sostiene sus criterios ante Estados Unidos de Norteamérica, sin temor ninguno, sin doblegar su cabeza y sin permitir que las fuerzas económicas de este gran país puedan doblegar nuestra conciencia y nuestra decisión como pueblo.
Autonomamente senza che nessuno intervenga in esso. E oggi è l'unico popolo al mondo che riesce a sostenere le proprie decisioni nei confronti degli Stati Uniti d'America, a testare stata una dignità veramente unica, sostiene i propri diritti senza che alcuna decisione possa essere presa.
Io penso sia l'unico paese del mondo esporta vaccini, non solo i medici che ha detto, ma anche alfabetizzatori, che la Reda ha ricordato tra le vite. Cioè, qual è il paese del mondo che vive o sopravvive di cultura? Pochi. E forse è uno dei miracoli che il giornalismo invece continua a fare. Adesso guardiamo il film e poi non so come è il programma. Come è il programma? Va bene. Non ho capito nulla perché sono sono chiuso. E noi dobbiamo venire, no?
Allora. Io volevo ritirarmi.
Lo chiede?
No, volevo ritirarmi.
Sì, sì.
Ah. No, solo quería recomendarle, de verdad, la lectura de este libro. Para mí fue una experiencia extraordinaria. Yo le pregunté muchas veces a mi mamá que me contara algo sobre la vida de ella con mi papá. Solo había visto las fotos, pero yo no recordaba una caricia, un beso entre ellos. Era muy pequeña cuando él parte de Cuba. Pero mi mamá nunca hablaba de estos temas. Y yo no entendía por qué. Era un derecho mío como hija. Yo quería saber cómo era mi papá también como amante, como hombre. Y mi mamá no lo hacía, nunca hablaba de eso. Cuando yo leí este libro, entendí la razón. Hay un dolor tan grande, hay un vacío enorme cuando él parte. Cuando él muere, ella muere un poco también con él. Cuando éramos pequeños, mi madre se acostaba en la cama. Nosotros cuatro poníamos la cabeza junto a ella para poderla tocar, porque éramos cuatro. Entonces parecía una puerca con sus puertitos. Después que papá murió, ella nunca más pudo hacer estas cosas. Ella le costaba trabajo hasta besarme. Yo entendí cuando leí el libro qué fuerza tuvo que hacer, qué valor extraordinario para poder seguir viviendo. Entonces, quiero que cuando ustedes lean el libro puedan sentir esa gran historia de amor narrada por una de sus protagonistas. Y quizás cuando lo terminen podrán entonces recordarlos a los dos en algún momento de la vida como algo que cualquiera de nosotros queremos sentir y queremos vivir, porque es muy grande el dolor de la pérdida, pero ella disfrutó algo maravilloso. Ella fue realmente amada y él fue realmente amado. Yo soy el fruto de ese amor.
Thank you.
straordinaria. Molte volte nel corso di tutti questi anni avevo chiesto a mia madre che mi raccontasse qualcosa della sua vita con mio padre, dei suoi momenti intimi, perché sì, c'erano le foto, li avevo visti, però io ero molto piccola quando mio padre è partito e non avevo mai avuto la possibilità, non ne avevo ricordo comunque di un gesto affettuoso tra loro, con un bacio, una carezza, ero molto piccola. Eppure tutte le volte che io chiedevo a mia madre di raccontarmi qualcosa, perché in fondo io sentivo di avere il diritto, ero la figlia, volevo conoscere mio padre anche dal punto di vista proprio intimo, volevo sapere che uomo era, com'era come amante, eppure mia madre si è sempre rifiutata di parlarci. E io non me ne facevo una ragione, poi la mamma ha scritto il libro, l'ho letto e a quel punto ho capito il grande dolore che aveva vissuto, ho capito il grande vuoto che mio padre aveva lasciato con la sua partenza prima, con la morte dopo. E quando papà è morto, una parte della mamma è morta con lui, sicuramente. Ho ricordo quando eravamo molto piccoli, la mamma ci metteva sul letto, nel mezzo, noi eravamo quattro piccoli e ci mettevamo due da ogni lato con la testa, tutti e quattro riuscivamo a appoggiare la testa su di lei, lei si metteva nel mezzo del letto. E sembrava veramente come una scrofa che abbatta i quattro maialini, così si chiamava. Eppure questi gesti gioiosi, di affetto, poi non ci sono mai più stati. La mamma ha avuto un crollo, era una donna distrutta, era come se avesse perso tutta la sua forza, il suo coraggio. Quando poi finalmente ho letto appunto, è uscito, ha scritto questo libro e l'ho letto, ho capito lo sforzo enorme, sovrumano che ha dovuto fare per ritrovare il suo coraggio, la sua forza per continuare ad andare avanti. E quindi a tutti voi consiglio la lettura di questo libro, perché mi sembra bello che ognuno di voi possa provare, tutti quanti possano provare a sentire questa bellissima storia d'amore narrata da una dei protagonisti. E forse, dopo qualche tempo, avrete modo di ricordarvelo come qualcosa che ognuno di noi vorrebbe, o avrebbe voluto, o si augura di vivere. Il dolore che ha provato mia madre per questo vuoto lasciato da mio padre è stato sicuramente qualcosa di enorme, però anche l'amore che lei ha vissuto è stato altrettanto enorme. Perché lei era stata amata moltissimo da mio padre, così come mio padre era stato amato moltissimo da lei. E io sono il frutto di questo amore.
Que no se puede pedir el sol cuando se tiene la luna.